alle 17 al Teatro della Pergola di Firenze. Arriva Tra mare e terra, commedia dell'arte nella Napoli spagnola. L'autrice Teresa Megale ne parlerà con Silvio Ferrone, Fabrizio Fiaschini e Tommaso Montanari. Professoressa Megale, buongiorno a lei, bentrovata.
Buongiorno.
Non è, lo presentavo con grande piacere perché non è un libro soltanto per specialisti, è probabilmente lo studio più aggiornato e pieno di materiali inediti e completo su quel periodo e su quella vicenda, però è un libro che legge anche un profano con grande piacere. Ce lo racconta brevemente?
Beh, insomma, sono 470 pagine fitte di argomenti, brevemente...
È difficile.
Direi impossibile. Diciamo che raccoglie oltre 7-8 anni di studi e di ricerche che ho svolto nei principali archivi italiani e spagnoli, cercando di portare alla luce la ricchezza di una città come quella di Napoli che... nel periodo storico che ho considerato, vale a dire 1575-1656, la prima data si riferisce alla prima notizia finora nota di una formazione comica, e il 1656 invece è la data della grande peste che cambierà il volto, completamente sconvolgerà la città da un punto di vista non solo demografico ma anche sociale, territoriale. E tra queste due date mi sono sforzata di individuare l'attività dei comici, perché Napoli, tutti gli ascoltatori lo sanno benissimo, è già un toponimo teatrale. E la mia grande difficoltà è stata quella di tenere lontana dalla ricerca la fascinazione teatrale che promana da quella città.
È città. Così, infatti. Bisognava esercitare un certo autocontrollo, diciamo così.
Molto autocontrollo. Ogni studioso deve mai innamorarsi del proprio argomento di studi, ma sappiamo che il fascino teatrale che esercita Napoli è davvero eccessivo. Quindi si rischia di soffrire quando si va a Napoli come studiosi di che cosa? Del tratto identitario più forte di quella civiltà, che è talmente forte per cui è iscritta nelle pietre tufacee, nei volti, nella mimica, in ogni angolo della città è iscritta la teatralità.
Per dunque questo per lo studioso è un terreno minato, perché si rischia sempre di finire in un luogo dove non si capisce se è vero o se l'ho sognato, come avrebbe detto Edoardo De Filippo, diciamo così, no? E invece l'accademico questo non se lo può permettere. Ci sono anche delle cose, prima dicevo, mai raccontate nel suo libro, se non sbaglio.
Sì, sono tante le cose mai raccontate. Innanzitutto la topografia teatrale. Dimostrare tramite documenti incontrovertibili d'archivio che Napoli avesse ben 6 teatri pubblici attivi agli inizi del Seicento. Teatri attivi pieni di comici che venivano da tutta Italia e che venivano da tutto il Mediterraneo, perché Napoli fu crocevia di incontri, fu un enorme laboratorio umano. Napoli ha saputo assimilare tutti. A Napoli si parlavano 4 lingue ufficiali più tutte le lingue non ufficiali. Le lingue ufficiali sono quelle risapute: lo spagnolo dei governanti, il latino della chiesa e delle curie notarili, il toscano del ceto togato, e poi si parlava il napoletano come grossa lingua. In più era una città babelica, perché si parlava. C'erano i greci, i tedeschi, c'erano sul porto i catalani, i portoghesi, con figure grossissime, anche con esempi di pre-capitalismo. E il teatro viene gestito dall'autorità spagnola in un modo davvero molto molto particolare.
Con queste poche note già ci ha aperto un mondo, stiamo parlando di 400 anni fa, voglio dire, e ci ha aperto un mondo di conoscenza che è affascinante, straordinario, e come dicevo prima è naturalmente incentrato perché i suoi studi sono incentrati sulla commedia dell'arte, sul teatro, ma travalicano l'aspetto soltanto del teatro e ci danno anche la cifra di quello che accadeva 400 anni fa, oggi che parliamo di nuovo di razze e di muri e di nessuna commistione. Lei ci fa capire quanto tutto questo sia ridicolo. Le chiedo un'ultima notazione: è vero che, voglio dire, il 1656 è una cesura nettissima e importante, però in quegli anni in qualche modo si gettano le basi di tutto quanto accadrà fino a Massimo Troisi, mi verrebbe da dire, o no,
fino
o forse è eccessivo?
Troisi, oltre, no, non è eccessivo, è il 600 che è il terreno in cui appunto il terreno di incubazione storica delle pratiche sceniche della città. E non si spiega, ad esempio, il 700 musicale, grande, importantissimo, se non si comprende la diffusione musicale seicentesca, i quattro conservatori musicali che raccoglievano i bambini poveri e li educavano al canto e alla musica strumentale. Non si comprende la pratica, ad esempio, del travestitismo, che è una delle marche proprio del teatro del teatro napoletano, se non si comprende proprio questa origine seicentesca, che quasi che mette a margine, ad esempio, la figura delle donne, delle attrici. Ne fa, io ho scritto divertendomi, la confitata di pietra del teatro napoletano, quindi l'attrice viene usata ma non cercata, riuscivano a far teatro anche a meno delle donne. E
guardi,
questa
lei
è una differenza assoluta rispetto a tutti i comici,
infatti,
che inventano il teatro in altre regioni italiane.
La radio è tiranna e lei ha avuto a disposizione pochissime parole per raccontarci uno studio straordinario che si chiama Tra mare e terra, commedia dell'arte nella Napoli spagnola. Sarà presentato quest'oggi alle 17 al Teatro della Pergola di Firenze, e con lei ci saranno anche Silvio Ferrone, Fabrizio Fiaschini e Tommaso Montanari, e anche queste poche parole però ci hanno estremamente affascinate. Di questo la ringrazio e le auguro buona giornata.
Molte grazie e buongiorno a tutti.